Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Sembravate i meccanici della Ferrari durante quando fanno il cambio gomme.
Non riesce a abbassarla, però adesso ci provo io.
Devo dire che sto sfruttando una delle ultime occasioni in cui non siamo in video e in diretta. Figuracce.
Tu puoi fare, potrai fare la diretta o hai dei vincoli?
No, assolutamente, anzi.
Tu sei
assolutamente.
Sicuro?
Sicuro.
Ti hanno già contattato dalla sartoria?
No, beh, oddio, mi hanno contattato. Sono le ultime uscite con camicie alla Una Bomber. Dopodiché cercherò di venire.
Tu sai che dovrai vestire Ciro Cirash e Tony Pastello,
per forza,
gli stilisti ufficiali del programma. C'è una linea nostra di abbigliamento. Per te abbiamo immaginato dei personaggi crime.
Sì,
un giorno sarai Dracula,
esatto.
Un giorno sarai Frankenstein e un giorno sarai Belfagor.
Stavo pensando quale mise mi
beh, scuro. Colori scuri.
Benedict Cumberbatch quando fa Sherlock.
Potrebbe essere.
E con un cappottone lunghissimo.
Sì,
senza il classico cappellino, che peraltro voi sapete benissimo che il cappellino di Sherlock Holmes è un'invenzione.
Non
c'è mai stata, così come in tutti i libri Sherlock Holmes.
Che poi che cappello
Holmes
è
non dice
lì?
Mai elementare Watson.
Che poi che cappello è? Un cappello da caccia?
Sì, con paraorecchie hanno dato sopra.
Che potresti prenderlo però con le orecchie... snodate e poi il cocker, perché tu hai un cocker che ha le orecchie esattamente così.
Facciamo pandare.
Comunque un ascoltatore scrive che finalmente si è scoperto il quinto modo di morire.
Qual è?
Dare una testata al tavolo.
Ci ho provato, in realtà l'abbiamo sperimentato. Ma oggi parleremo appunto del quinto modo, perché parleremo di situazioni in cui ci sono incertezze, o come le chiamano gli inglesi, gli americani, equivocal death, morti equivoche, qualcosa che si ripropone nelle nostre aule di tribunale molto spesso, con grandi differenze però dal mondo statunitense. Noi oramai siamo tutti attenti alle serie televisive e dimentichiamo però che l'ordinamento giudiziario e poi quello carcerario americano è profondamente diverso dal nostro e si presta a molte più storture. Al di là che noi abbiamo i 3 gradi di giudizio, quindi un sistema molto garantista, e da noi la magistratura inquirente, cioè i procuratori, i pubblici ministeri, sono praticamente assunti dallo Stato, non sono personaggi privati che fanno una carriera privata, e quindi i procuratori negli Stati Uniti si fanno la carriera sulla base della quantità di cause che vincono. E quindi questo è...
non sono pagati dallo Stato?
No, non sono pagati dallo Stato, sono soggetti ad elezioni, esattamente come il sindaco della città, per cui per loro c'è proprio uno scoring. L'importante per passare da sostituto a procuratore capo, a procuratore generale, a sindaco, è legato al numero di casi vinti.
Ecco perché nel film c'è sempre quello che non accetta di fare la pubblica accusa in una causa perché potrebbe perdere, dice non mi conviene.
Ecco perché,
come per i pugili, no? I incontri vinti e quelli.
Sì, no. Ma ecco perché c'è anche un grandissimo filone cinematografico di serie televisive basate sugli errori di procuratori che cercano di occultare prove piuttosto che di processare anche con indizi particolari, di giocare sporco. E l'altra grande differenza che citavo, che è sempre presente nelle serie, è che il sistema giudiziario detentivo è in mano ai privati. Cioè non esiste una prigione dello Stato. Tutte le prigioni degli Stati Uniti sono
private.
Sono tutte private.
Dai?
Sì, c'è un organismo.
Di proprietà di compagnie, società?
Società che gestiscono più penitenziari.
E quelli che lavorano, i secondini, tra virgolette,
personale,
non si chiama più
tutto
così?
Privato. Tutto privato.
Ma sai che è una cosa incredibile?
È assolutamente tutto privato, per cui anche qui naturalmente vige la logica economica del risparmio, per cui a fianco di figure illuminate che cercano di risocializzare ci sono peraltro quelli che cercano di risparmiare.
Certo.
Per cui una rivolta in un carcere significa perdita di posti di lavoro, eccetera.
Ah, certo.
Senti Massimo, l'hai visto Aria Ferma?
No.
È decisamente un film che devi vedere. Tu che hai fatto quel lavoro, che ti riferisci spesso al mondo delle carceri, è un film bellissimo.
Peraltro io su questo tema, e ne parleremo nella puntata di oggi, non ho conclusioni univoche, perché è vero che ho lavorato per tanti anni in carcere, quindi ho sentito molte volte detenuti pronunciare la classica frase «io sono innocente». E naturalmente che potesse essere vero l'ho verificato in pochissimi casi, forse un paio. Però è anche vero che ho assistito a indagini mal condotte, in cui ne ricorderò sempre una scena del crimine con un'aggressione mortale fatta con arma bianca, quindi con la presenza di sangue sulla scena, in cui qualcuno si dimenticò chiuso nell'appartamento un gatto.
Così?
Così. E naturalmente il gatto passeggiò per la scena del crimine, creando, ricreando,
pasticciando tutto,
o pasticciando, comunque creando degli artefatti per cui poi decifrare.
Condannarono il gatto alla fine.
Condannarono il gatto.
Beh, certo.
E quindi per cui accadono poi queste.
Lui tra l'altro disse: io parlerò solo in presenza del mio avvocato.
Allora, possiamo andare con la prima parte della...
Direi che non ci resta.
Non ci resta, non ci resta che...
Mettiamo un disco molto bello dopo la scheda, secondo me non l'avete mai sentito in questa versione.
Allora, la prima parte della nostra storia di oggi. Ma come comincia questa storia?
La storia comincia con una telefonata. A chiedere aiuto è il marito della vittima, appena diplomato, presso il John Jay College di Criminal Justice di New York. L'uomo, che ha frequentato alcuni corsi sulle tecniche investigative, racconta di essere uscito di casa verso le 7 della mattina e di esserci tornato 2 ore più tardi. Preoccupato dal pianto del suo bambino, ha iniziato a chiamare la moglie senza avere risposta, cercandola in ogni stanza dell'appartamento, fino a trovarla. Quando arriva sulla scena, l'investigatore annota ogni particolare. Il corpo nudo di una giovane donna giace sul pavimento del bagno accanto alla vasca piena per metà. Il cadavere è ancora bagnato e il marito, tra le lacrime, dice di aver trovato la moglie completamente immersa. L'ha tolta dall'acqua, sdraiata a terra, e ha cercato di rianimarla, ma senza alcun risultato. Aggiunge che dopo il parto, avvenuto pochi mesi prima, la moglie si era ammalata di depressione tanto da aver bisogno di cure specialistiche. Probabilmente, è la sua ipotesi, si è tolta la vita ingerendo una dose eccessiva di compresse per poi annegarsi, e un flacone quasi vuoto di psicofarmaci sembra dargli ragione. Peccato ci siano particolari che meritano un approfondimento, come i segni di una leggera contusione nella zona del collo. Il marito riferisce allora di avere tenuto una mano alla gola della moglie nel tentativo di rianimarla. Una spiegazione poco convincente. E nessun chiarimento riesce a dare sulla presenza di quelle piccole emorragie puntiformi visibili all'esame degli occhi.
C'è anche il fischio, Ennio Morricone ha scritto l'ultimo pezzo,
e forse
c'è un,
una...
un sacco di gente.
No, è una delle canzoni che vanta più sì, come la settimana linguistica, più tentativi di imitazione. La versione originale fu ed era di Nina Simone, non so se lo sapevate, ma ce ne fu una famosa degli Animals, una ovviamente di Santa Esmeralda, forse
Esmeralda,
la più famosa. Questa invece è di Elisa Shaddad, ed era inserita nel soundtrack di una serie, credo Sky, che si intitolava Behind the Rise. Non era Sky? Netflix? Quella con Nicole Kidman, giusto? Ok, vabbè, chiuso il discorso.
Ritorniamo a noi.
Allora, ritorniamo a noi, perché questo è un tipico caso in cui c'è un marito che oltretutto ha studiato da criminologo e quindi pensa di sapere come si fa ad aggredire, che elimina la moglie e poi cerca di attribuire le cause del decesso a un suicidio. Naturalmente, peraltro, il diavolo fa le pentole e non i coperchi. Per rendere all'impotenza la moglie, gli ha stretto una mano attorno al collo, e questo solitamente le morti da strozzamento, strangolamento, aumentano la pressione all'interno dei vasi sanguigni all'interno della testa, e quindi ci sono delle piccole emorragie nel bianco degli occhi. Per cui hai queste emorragie, si chiamano petecchie, che sono proprio delle puntiformi, come una capocchia di spillo, che indicano il fatto che una persona è morta con le mani strette intorno al collo. Direi che naturalmente ci sono costantemente queste situazioni difficili da decifrare. Ad esempio, c'è ancora un giallo a Trieste di una signora settantenne che i nostri ascoltatori probabilmente avranno sentito, perché se ne parla in tutte le trasmissioni ormai da settimane, tal signora Lilly, la quale ancora adesso, dopo che il corpo è stato ritrovato, non si riesce assolutamente a comprendere se sia stata uccisa o sia vittima di un suicidio. Anche perché l'hanno trovata con due sacchetti di quelli della spesa, di plastica, stretti attorno al collo. E quindi ancora io nessuno ha visto, gli inquirenti su questa vicenda sono molto attenti, molto scrupolosi, non hanno diffuso nemmeno una foto della scena del crimine. E a questo punto però bisogna cercare di capire, è possibile riuscire a togliersi la vita stringendosi e soffocandosi da sé?
Io penso che l'istinto prevalga e che tu non ce la possa fare, no?
E questa è il primo ragionamento possibile, che è quello di dire che anche se sei in una situazione...
L'istinto vitale.
Sì. C'è chi invece sostiene che se l'istinto vitale è velato da farmaci, questo possa impedirti. Io anche a questo non credo, perché a parte il fatto che adesso negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, si parla costantemente di benzodiazepine come la droga dello stupro, come un farmaco assolutamente nuovo che sta inondando i fatti di cronaca criminale che prima non c'è. Parliamoci chiaro, le benzodiazepine sono gli ansiolitici, che sono forse il farmaco, se non certamente il farmaco più venduto d'Italia. È vero che ne faccio alcuni nomi, così dimenticando qualcuno, Tavor, Valium, Lexotan, Xanax, eccetera, eccetera. È vero che ciascuno di questi farmaci deve essere venduto dietro prescrizione di ricetta medica, però che qualcuno non abbia un familiare
in
che
casa,
prende
certo.
qualche goccina, piuttosto che... Ma anche lì però questo non chiarisce tutta la situazione di suicidio o omicidio, perché se anche io sono sotto effetto di Tavor o di sostanze, sono rallentato, sono assopito, ma il gesto istintivo che se mi manca l'aria io porto le mani al volto e cerco di strapparmi tutto ciò che ho, è un gesto assolutamente comune.
Certo.
Se voi pensate, se non mi è mai capitata la sfortuna o la professione, negli ospedali le persone anche con il nasello dell'ossigeno, con la mascherina, praticamente sì, prive di conoscenza e di consapevolezza, un gesto istintivo è quello sempre di cercare di strapparsi la mascherina, di strapparsi, certo, di strapparsi la flebo. Per cui, però, anche qui, ancora il caso è aperto e ancora l'ipotesi suicidio, perché quando parliamo di suicidio, ne parleremo ancora, le modalità sono talvolta estremamente bizzarre.
Va bene,
piccola, ci fermiamo un attimo.
Curiosità, voi sapete che esistono degli smalti che se immergi la mano nel cocktail, in un cocktail dove magari è stata messa la droga dello stupro, cambiano colore? Lo sapevate? L'ho visto in una serie TV. Cioè, uno smalto, la ragazza si mette uno smalto particolare,
che
preciso, che serve proprio a quello, quindi le offrono un drink, lei mette il dito dentro, se lo smalto cambia colore, vuol dire che lì dentro c'è la sostanza.
Sì, no, che ci sia uno smalto,
che
un reagente chimico che sì, funzioni, sì, con, è molto più semplice dire a tutte le ragazze e i ragazzi,
non bevete, no, capito,
prendetevi,
certo,
il vostro bicchiere direttamente dal bancone.
Certo.
Fermiamoci, ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Ed Sheeran ci ha portati alla seconda parte del caso di oggi di CSI Milano con Massimo Picozzi.
Stavamo parlando di casi equivoci di morte equivoca, ne abbiamo visto un caso fatto da un signore che cercava di ingannare gli investigatori, però quando si entrava, e abbiamo accennato al tema poi del suicidio, il fatto che le modalità con cui si suicida sono estremamente varie, talvolta assolutamente bizzarre, tra cui ad esempio questa ipotesi di un sacchetto di cellofane intorno alla testa, però devo dire che a me personalmente è capitato di seguire casi in cui non riuscivo a capire, ma ho dovuto poi trovare in letteratura la risposta, di molti casi di persone che hanno deciso di lanciarsi nel vuoto, ma prima di lanciarsi nel vuoto togliersi le scarpe e gli occhiali per non rovinarli.
Vabbè.
Così come molti si gettano nelle acque, ma prima si spogliano per non sciupare i vestiti. Sono cose che naturalmente restano del tutto incomprensibili, ma quando poi vai in letteratura e scopri che ci sono tantissimi casi, evidentemente
è un modus.
C'è questa, ecco, una delle cose assolutamente che si sentono sempre dire è non avrebbe mai fatto un gesto simile, perché pensate, quella mattina prima di uscire di casa e non tornare mai più, aveva preparato il sugo per il ragù per la cena della sera.
No, fatto automaticamente come levarsi gli occhiali prima di buttarsi.
Oppure, cosa che succede ancora più classicamente, era aveva attraversato un momento difficile, ma poi ultimamente sembrava assolutamente sereno, aveva riconquistato il proprio buon umore. Senza comprendere che il tormento prima è il tormento dell'incertezza, non ce la faccio più a campare, ma poi cosa succede se lascio qui da soli i miei cari, eccetera, eccetera. E quando poi la sofferenza arriva a un tal punto da non poterla più reggere, la risposta è: ho preso una decisione. E quando prendo la decisione sono finalmente sereno.
Ma immagino siano anche montagne russe, no? Uno sta meglio, poi sta peggio, precipita, magari torna
però
su.
Spesso e volentieri la serenità finale degli ultimi giorni è legata all'aver superato qualunque tipo di dubbio, aver considerato l'opzione.
Quindi sei pacificato proprio dall'idea che arrivi alla fine.
Sì.
Mamma mia.
Tornando però a qualcosa di un pochino più leggero, devo dire che abbiamo aperto anche con le serie televisive americane piuttosto che, e io continuo a sentire colleghi assolutamente convinti delle proprie asserzioni interpretare il linguaggio del volto di sospettati visti in televisione senza tener conto di una cosa banale. Cioè, è vero che ci sono serie televisive come The Mentalist piuttosto che Lie to Me, in cui arriva il tizio, accende il televisore, vede la prima intervista e dice: quello ha strizzato gli occhi, quindi mente. C'è un piccolo problema che per me è eccezionalmente interessante, perché complica la vicenda, è che quello che noi vediamo in televisione parlare non è la persona che come si esprime naturalmente.
Certo.
È la persona
inquadrata,
che si è preparata, che ha cercato, e naturalmente è la persona che cerca di assumere un atteggiamento che crede dovrebbe essere quello che deve manifestare davanti a. Per cui quello che vediamo è un artefatto totale. Tant'è che sempre però a questo punto, stando sulle serie televisive e sui film americani, prima di effettuare un esame del poligrafo, la macchina della verità, cioè quello di decifrare se tu hai degli indizi, rilevando la frequenza cardiaca piuttosto che la sudorazione, voi tutti avrete visto che le prime domande sono neutre. Chi sei? Come ti chiami? Dove vivi? Sei sposato?
Per tarare l'apparecchiatura.
Ma questo oltretutto ha questo riflesso, ha una sua lezione nelle tecniche di negoziazione aziendale ai più alti livelli. Cioè, se voi andaste sul sito del progetto sulla negoziazione di Harvard, vi direbbe: se proprio potete, fate di tutto per, prima di mettervi al tavolo delle trattative con una controparte, usciteci prima a prendere un caffè. Parlateci. Parlatele più del meno dell'ultima partita di football americano, del Super Bowl, in modo da crearvi una vostra valutazione di quale sia la linea di comunicazione di base. Perché naturalmente poi al tavolo delle trattative potrete vedere se questo si discosta o meno,
certo,
dallo stile di comunicazione.
Va bene, andiamo
quanta ne sa? Molto interessante sempre.
Andiamo con la seconda parte della scheda. Mi chiedevo: cos'è la morte equivoca?
Morte equivoca, la chiamano gli investigatori, quando il decesso si presta a più interpretazioni, quando non è chiaro se la vittima si sia tolta la vita oppure sia stata uccisa, o ancora la morte sia da attribuire a una causa naturale, magari insolita, ma naturale. Un esempio classico è quello di una giovane donna colta da un malore mentre fa jogging in un parco pubblico. La rottura di un aneurisma cerebrale e la conseguente emorragia la uccidono in pochi minuti. Alcuni istanti dopo sopraggiunge un individuo certamente disturbato, che decide di approfittare del corpo della ragazza. Le indagini immediatamente si orientano verso un omicidio a sfondo sessuale, l'ipotesi più evidente, trascurando la possibilità poi accertata in sede di autopsia dell'evento naturale e della contemporanea presenza di un'aberrante perversione in un passante occasionale. Bisogna perciò mantenere sempre una disposizione mentale pronta ad accogliere ogni traccia, ogni spiegazione, ogni interpretazione alternativa di fronte a un delitto. Un corpo appeso a una trave oppure riverso a terra con il capo attraversato da un proiettile, il l'arma poco lontano, un ambiente saturo di gas letale. In alcuni casi la scena può essere stata abilmente alterata per camuffare un omicidio. E allora parleremo di Stage Crime Scene, di messa in scena.
Messa in scena.
Stage crime scene sarebbe. Scene. Senza la sh, ma va bene lo stesso.
sì, sono messe in scena, in realtà sono una delle cose che gli investigatori si ritrovano costantemente ad affrontare, sia la messa in scena che un altro meccanismo si chiama undoing. Cioè
se usi un computer sai cos'è l'undoing, no? È quando
in Calabria la usano tanto.
Bravo Tony.
È una funzione spalmabile l'undoing, tra l'altro.
Un po' piccante.
Quando la fa un serial killer, l'undoing significa non un serial killer perché non è il caso. Quando lo fa un familiare che perde il controllo, uccide e poi si pente, in qualche misura altera la scena, tipicamente prendendo una coperta, un lenzuolo e coprendo il volto della vittima, come a dire prendo assolutamente le distanze da quello che è accaduto. Tenete conto che di variabili veramente sulla scena del crimine ce ne sono tantissime da considerare. Naturalmente anche il modo con cui voi costruite un fascicolo fotografico della scena vi influenza in maniera decisiva. Ad esempio dovete fare foto, le foto sulla scena del crimine hanno comunque una tecnica particolare, si parte sempre dal generale, dalla visione generale, dalla visione particolare, e poi si cerca anche di inquadrare la scena dalla parte della vittima, cioè vista con quello che gli occhi della vittima avrebbe
in POV, diciamo,
vedere. Ultimamente c'è, ultimamente direi anche da 10-15 anni, una nuova metodica che si chiama laser scanner. Non sono più semplici macchine fotografiche, seppur digitali, ma sono proprio degli apparecchi laser montati su un treppiede che ruotano a 360 gradi, e quello che vi dà la tecnologia laser non è soltanto la fedeltà o la risoluzione, perché quello ve lo danno anche le moderne macchine fotografiche in 4 HD, 5 HD, in 8 HD. Quello che vi dà il laser è il rispetto dei volumi e delle distanze reciproche. Cioè non vi distorce le distanze, potete prendere la fotografia scattata con lo scanner laser e ricostruire le distanze precise.
Ok, quindi non è indicato per esempio per fotografare una casa se la dovete mettere in vendita, perché lì conviene invece che le distanze siano un po' distorte.
Scusa, ma quello che ho visto ad esempio fare risolvere è casi in cui una foto fatta con uno scanner laser fatta su una pubblica via per inquadrare un'abitazione, in realtà era il campo largo, permetteva di beccare tutte le targhe, e allora potevi andare non soltanto a esaltare i particolari ma la distanza tra un'auto e l'altra, per cui a distanza di tempo. Questo però è anche un altro motivo per cui nelle cronache c'è sempre qualcuno che dice: ma come mai dopo un mese dalla prima perquisizione i carabinieri o la polizia è tornata sulla scena del delitto? Ma tutto è cambiato? Ma semplicemente perché il primo sopralluogo è fatto per raccogliere non soltanto le prime prove, ma per sottoporre tutta la scena del crimine a queste rilevazioni di laser scan, vagliare fotogramma per fotogramma, aspetto per aspetto, poi a tornare mirati a botta sicura a cercare la cosa evidenziata in laboratorio.
Fermiamoci qui, però è una bella domanda da farti.
E falla.
No, non abbiamo tempo.
Non fare il timidone, fagliela.
Scusa, ma se è soltanto nei film, non c'è verso che sulla retina rimanga impresso.
Bella questa. L'ultima immagine vista dalla vittima, che poi in realtà è il volto dell'assassino.
In quanti film abbiamo visto questa cosa? Ma
non allora facciamo così.
Non c'è modo.
Registra la domanda e teniamo le persone a bordo dei furgoni.
Dai, tra poco. A tra poco.
CSI Milano.
Siamo pronti per l'ultima parte, quindi anche il gran finale di CSI Milano. Ci siamo lasciati con la domanda di Tony e la risposta sospesa di Massimo Pinozzi.
Ma intanto sono andato a cercarmi tutto su quella miniera d'oro che è Wikipedia, e questa tecnica, quella di andare a rivelare l'immagine, l'ultima immagine vista da una vittima, che è quella del suo assassino, si chiama optografia forense. È stata tentata alla fine dell'Ottocento, quando uno studioso tedesco ha scoperto una delle sostanze che c'è sul fondo dell'occhio, si chiama rodopsina. L'esperimento che ha fatto lo ha fatto su un povero coniglio albino. Praticamente lo ha tenuto incappucciato per un po', poi improvvisamente gli ha aperto gli occhi su una finestra con delle sbarre, lo ha lasciato in esposizione per qualche secondo, poi zac, decapitato, per andare a prendere il fondo dell'occhio e scoprire che c'era una sorta di immagine conservata, un qualcosa di assolutamente sadico in cui, come al solito, ci vanno di mezzo i poveri animali, che in realtà poi non è stata assolutamente confermata, per cui l'optografia forense c'è in tutta la letteratura gialla,
ma non...
però direi di fine
è molto affascinante come ipotesi, no? L'idea che uno possa immagazzinare l'ultima cosa che vede prima.
Beh, ma c'è una sorta di evento più moderno che è quello reale, ma è altrettanto, secondo me, suggestivo del riuscire a trovare impronte digitali dell'assassino sulla pelle della vittima. Nel senso che se tu intervieni abbastanza rapidamente può accadere che lasci la tua impronta digitale intorno a un collo.
Posso dire una cazzata? Mm-hmm. Ma non sarebbe, magari, secondo me già adesso possibile, ma in un futuro ancora di più, dotare ciascuna persona, proprio nel momento in cui nasce, gli metti una micro telecamera sotto
pelle. Su questi tempi poi è veramente...
In modo che in caso tu abbia... No, registra comunque quello che succede. Magari si attiva solo con un algoritmo che lo fa attivare solo nel momento in cui, che ne so, viene pesantemente strattonato.
Tipo le telecamere che hanno nei taxi che serve per registrare.
Sì, una micro telecamera, che... così se uno viene ucciso c'è sempre la prova di chi è stato.
Devo dire che in questa epoca in cui i microchip sono veramente... per
alcuni... Ma non è per la privacy, sei tu che vedi gli altri, non gli altri che vedono te. Quindi che c'entra? Già, nel senso.
Qualunque idea ti porti a inserire qualcosa sotto cute, in realtà verrebbe probabilmente mal vista.
Però tecnicamente sarebbe possibile.
Tecnicamente è possibile, cioè, però.
Anche nell'occhio la puoi mettere, secondo me.
Sicuramente da neopapà, però, un suggerimento è ancora presto e prematuro. Ma ricordati che
già sta pensando.
Ricordati che nelle scarpine, già le scarpine normali, banalissime bambino, vengono vendute con un rilevatore GPS nel tallone.
Ah, certo.
E questo anche le scarpine che trovi nei supermercati.
Non servirà.
Ma lui l'ha già comprato.
Lei starà per sempre
col suo papà.
Vabbè. Perché lo ama, lei lo
va bene, va bene.
Stavo pensando quante volte l'ho sentito mentre ricoveravo in psichiatria.
È quello che io dico sempre a mia figlia quando mi dice: ma è possibile che non trovo un fidanzato giusto? Amore, ma tu devi rimanere col tuo papà. Sono io che prego che tu non lo trovi. Sono io che prego, ti prego, fammelo.
No, non è che solo preghi, tutte quelle misteriose uccidi, scomparse di persone con cui esce tua figlia.
Diciamo che c'è una versione peggiore, nel senso che la figlia un giorno si allontanerà e sceglierà soltanto partner della stessa età del padre.
Addirittura. Andiamo con l'ultima parte della scheda? Con l'ultima scheda della parte? Con l'ultima? Sì,
l'ultima.
Lo scopo di ogni autopsia è scoprire che cosa abbia causato la morte e come questa sia avvenuta, le sue modalità e la dinamica. Ma non basta, perché quando c'è il sospetto di un omicidio, allora il medico legale ha un compito ancora più delicato. Ciò che osserva e le conclusioni a cui arriva possono trasformarsi in un indizio che orienta le indagini o persino costituire la prova certa di un delitto e collegare un assassino alla sua vittima. Ma c'è anche un altro tipo di autopsia di cui si occupano invece gli esperti della mente. Si chiama autopsia psicologica e nelle nostre aule di tribunale sembra raccogliere sempre maggiori consensi. L'autopsia psicologica non nasce da un interesse criminale, ma dal bisogno di comprendere i segnali premonitori di un disagio potenzialmente fatale. I primi studi vengono condotti in California negli anni 60 e 70, quando si analizzano centinaia di casi di suicidio alla ricerca di tratti comuni. Si raccolgono così informazioni sulla famiglia di origine, su eventuali segnali di depressione, alcolismo o tossicodipendenza nei genitori o nella cerchia parentale. Poi si passa alla storia del soggetto, al suo carattere, al tipo di istruzione, alla capacità di creare e mantenere validi rapporti sociali. Grande importanza viene data a quelli che vengono chiamati gli stressor, le situazioni di tensione come i divorzi, le perdite, i licenziamenti. Contrariamente a quanto si può pensare, hanno meno valore gli atteggiamenti immediatamente precedenti al dramma. Succede infatti che quando una persona sente di non avere alternative, è proprio il momento in cui recupera calma e serenità.
La telecamera impiantata negli occhi c'era in Ricordi pericolosi, un bellissimo episodio di Black Mirror.
Ah, sì,
ce lo
vero,
segnalano
vero.
In tantissimi.
Ma non escludo che con gli sviluppi della moderna oculistica con retine artificiali un bel giorno si arrivi a...
No, ma soprattutto è un super deterrente, al di là di usarla davvero.
Devi mettere il cartello però, attenzione, sto registrando.
Come quando metti le telecamere fuori da una, esatto. da una stabile, da un palazzo.
Una volta che prenderà piede, qualunque assassino si porterà via gli occhi della vittima, cosa bella che risulta.
Porca miseria!
Anche lì non so quali film, se non i Polpastrelli, tutto sommato, quando c'era soltanto... Non so se avete però notato una cosa che a me è capitata di vedere. Nelle serie televisive stanno un po' scomparendo i modelli CSI. cioè le super tecnologie, si sta ritornando con la cosa che secondo me è sempre, ma sempre più interessante, che è la logica investigativa, quella un pochino di Sherlock Holmes.
No, io ne ho viste un paio dove c'è molta tecnologia, quindi in questo momento ti direi di no. Ho visto una che si chiama Clickbait, dove è tutto tecnologia.
Ma rispetto però sì, CSI, sì, con tutti gli spin-off che reggevano unicamente su
tutte quelle, sugli elementi là, certo.
E adesso si è capito naturalmente che la tecnologia, ma lo si sapeva già allora, cioè la tecnologia più raffinata è comunque una tecnologia da interpretare. Tant'è che c'è stato questo famosissimo, ci sono questi famosissimi studi di uno scienziato forense che si chiama Ethiel Drawer, che ha verificato che se tu dai una prova anche di DNA, certamente un profilo misto, non perfetto, non preciso, con tutti i particolari, se tu lo affidi accompagnandolo a una ricerca, cioè dice mi serve per questa cosa qui, è più facile che significativamente il laboratorio trovi un match che se no non avrebbe trovato. Cioè, proprio dire, in questo profilo comunque mescolato, ci sono tracce, deteriorate, tutto. Posso dire che appartiene a, se io do questa indicazione è facile che dall'altra parte inconsciamente la persona dice sì, è probabile che appartenga. Se non do questa, tant'è vero che adesso tutti gli esami della scientifica vengono inviati ai laboratori senza motivare perfettamente la richiesta.
Quindi per non influenzare, no? per lasciare influenzare. Libertà totale di
assolutamente,
giudizio.
Assolutamente, perché comunque di analisi. Al di là della sigla di CSI degli WHO, quello che a me è sempre rimasto in testa è la frase più famosa di Sherlock Holmes, che è tolto l'impossibile, tutto ciò che resta, anche se improbabile, deve essere la verità.
Certo.
Direi che è una frase perfetta per chiudere. Grazie Massimo.
Grazie a martedì prossimo. Ciao.
Ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.